Jonas, come sempre efficace. E adesso sentiamo un altro aspetto dell'umanesimo manageriale, indipendente dall'umanesimo che facciamo noi in Insubria, della Prefettura di Lecce e del loro progetto sulla architettura della legalità, che mi pare importante presentare in questo contesto. Quindi grazie al Prefetto.
Grazie a te Gianni per avermi invitato e al Presidente Sismondi, perché non è così frequente che un prefetto partecipi a incontri e conferenze a forum PIA su argomenti del genere. Sono convinta che nell'immaginario collettivo la figura del prefetto non è tanto quella di un manager moderno, dinamico, aperto, quanto quella di un personaggio piuttosto formale e formalista, antico, autorevole, piuttosto autoritario più che autorevole, spesso più temuto che amato. Ecco, poiché io in questa immagine proprio non mi ritrovo, nel corso della mia carriera ho cercato di confutare un po' tutto questo e di evidenziare invece piuttosto come questo istituto, l'istituto prefettizio, sia cambiato, si sia adeguato ai tempi, alle norme costituzionali e anche a un quadro geopolitico-economico completamente mutato, e le infinite possibilità che un'istituzione così strutturata può contribuire a contribuire al progresso non solo economico ma anche etico del nostro paese. Ma i pregiudizi, si sa, sono duri a morire. Poi nel mio caso bisogna anche combattere contro l'ignoranza, nel senso di non conoscenza di quello che può essere il ruolo e le competenze di un prefetto della Repubblica. E poi c'è da combattere anche contro il furore iconoclasta di alcuni parlamentari che pensano che l'innovazione debba passare necessariamente per il cambiamento del nome o per l'eliminazione di una istituzione, per il cambiamento tout court. E allora consentitemi per una volta di fare controinformazione, per quanto questa parola suoni strana sulla bocca di un prefetto, e di bypassare un po' i luoghi comuni che hanno riguardato la figura del prefetto e ricordare questa istituzione che ha accompagnato un po' tutta la storia del nostro paese in 200 anni, contribuendo sia pure con inevitabili e naturali chiaroscuri la crescita amministrativa, culturale, economica del nostro paese. Detto questo, forse qualcuno si sta chiedendo con una locuzione napoletana, sì vabbè, ma che c'entra il prefetto con tutto questo? La riscoperta dell'uomo attraverso la ricerca e la letteratura, qui siamo andati un po' troppo avanti, vedo se ritorno indietro, ecco. La riscoperta dell'uomo attraverso la ricerca e la lettura dei classici, da cui appunto trae origine il termine umanesimo, non sembra attinente a quello che ho detto, sembrerebbe piuttosto che voglio rivalutare i prefetti come un'istituzione che può ancora dare qualcosa al paese. In realtà c'entra e come. Se l'umanesimo manageriale ha la sua finalità di riscoprire all'interno di una struttura burocratica l'uomo nella sua interezza, nella sua capacità di esprimersi non solo come lavoratore ma come persona, allora l'approccio che dovremmo avere sempre dovrebbe essere questo per ogni cosa, dovrebbe essere una sorta di life stance, ovvero una concezione del mondo basata sulla ragione, sulla solidarietà, sul rispetto dei diritti umani. Sarebbe concepire lo Stato, uno Stato che sia veramente uno Stato laico, nel senso non solo non confessionale, ma che tratti tutti i cittadini in modo uguale, senza privilegi né discriminazioni. Ma non è forse questo quello che dice la nostra Costituzione? Allora potremmo forse parlare di umanesimo costituzionale. Ma se tutto questo è espresso nella nostra Costituzione o in nuce nella nostra legislazione, quella che l'ha tradotta in precetti operativi, non è che il problema in Italia sia che la legislazione più innovativa rimanga in gran parte inattuata. Dovremmo forse cercare di capire questo perché i processi riformatori stentano ad ingranare, perché sentiamo ancora parlare di una burocrazia che rallenta l'economia, che ha dei costi elevati per gli imprenditori, perché continuiamo a leggere di una burocrazia corrotta, di indagini giudiziarie che parlano di infiltrazioni mafiose negli appalti, perché ancora continuiamo a parlare di un paese profondamente diviso tra nord e sud. Dobbiamo veramente rinunciare a distanza di 50 anni a unificare l'Italia, dobbiamo accettare come un male inevitabile che ci sia un mezzogiorno il cui reddito pro capite è come quello della Grecia e che corrisponde al 57% di quello del nord? Io credo di no. C'era il professor Pasquale Saraceno che diceva che il problema del mezzogiorno c'è nell'esistenza di un blocco sociale rappresentato dalla cultura dell'antistato, dalla cultura mafiosa, che si contrappone alla cultura delle istituzioni e alla cultura dello Stato. E il vero obiettivo di questo blocco sociale non è quello di sfruttare i contadini e gli operai, ma quello di appropriarsi delle risorse pubbliche attraverso deroghe legislative o procedure distorte. Ecco, tutto questo a che fare di fronte a questa cosa che, a quanto pare, dalle indagini giudiziarie non riguarda più solo il mezzogiorno? A mio modesto parere, in un panorama istituzionale sempre più frammentato e compromesso, c'è un'esigenza di rafforzare la presenza dello Stato, non di allentarla. C'è bisogno di fare sintesi, di fare da collante tra le varie politiche statali, locali, regionali, e in ultima di portare avanti con continuità in periferia un processo di rinnovamento e di sviluppo, oltre che una politica anticorruzione e di prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che tenga conto delle esigenze del territorio e dei cittadini, quindi davvero democratica. Negli ultimi anni le prefetture sono state notevolmente potenziate, hanno avuto una serie, ci sono stati degli interi corpi normativi che hanno potenziato le competenze delle prefetture, pensiamo al codice antimafia, alla legge anticorruzione, a tutto il settore delle depenalizzazioni, confermando quindi il ruolo del prefetto come crocevia di tutte le politiche di sicurezza a livello locale che riguarda un determinato territorio e il prefetto come strumento per assicurare lo sviluppo del territorio in un sistema di armoniosa convivenza e di rispetto della legalità. Tutte queste leggi però hanno avuto una costante: i maggiori compiti sono sempre stati attribuiti a risorse invariate. Allora, applicare leggi che determinano un aumento di lavoro a risorse invariate o addirittura con meno risorse è problematico. C'è il rischio concreto che questi corpi normativi così importanti come l'antimafia e l'anticorruzione rimangano grandemente inattuati. E poi, se tutto rimane lettera morta, di chi è la responsabilità? Io non lo so, so soltanto che io mi sono fatta delle domande, ho reagito in un certo modo, in un momento in cui praticamente c'è una sproporzione tra quelle che sono le esigenze pressanti del territorio e quelli che sono i mezzi a disposizione. La domanda che mi sono posta è come assicurare una pubblica amministrazione in presenza di risorse invariate, una pubblica amministrazione che fosse efficiente, tutti questi tasselli che vedete, efficace, trasparente e quant'altro, con quali risorse e con quali approcci. Ecco, in questo caso mi è venuto in aiuto il CAD e l'articolo 15 del CAD e tutto l'insieme delle normative di settore. Ma il CAD è decollato? Le ultime indagini statistiche ci dicono che la pubblica amministrazione è in grandissimo ritardo su questo fronte. Questo dipende probabilmente da un gap temporale tra le normative e i decreti attuativi. Dipende da un'infrastruttura IT datata e in alcuni casi addirittura obsolescente, da una frammentazione tra i sistemi informativi, tra quelli locali, regionali, statali, che determina costi e sprechi di risorse. E allora che cosa fare? La risposta che mi sono data è questa. Spesso l'ITC non viene visto come, vediamo se esce fuori la slide, ecco, spesso l'ITC non viene visto come un vero e proprio driver per il cambiamento organizzativo, non viene visto come un mezzo per portare avanti il processo di rinnovamento, per razionalizzare le procedure, realizzare economia. Spesso viene visto come una semplice funzione aziendale, quindi fine a se stessa. Ecco, allora io credo che bisognerebbe passare a questo punto con l'innovazione e l'informazione, considerare l'innovazione e l'informatizzazione come un mezzo e non un fine, e quindi passare da un approccio top-down, cioè una informatizzazione, quindi un cambiamento gestito e diretto dall'alto e dal centro, a un'informatizzazione e un cambiamento invece gestito dal basso, cioè un approccio bottom-up, in cui è la periferia che porta avanti il processo di digitalizzazione e quindi anche di rinnovamento, secondo le esigenze, le potenzialità, le capacità che registra al suo interno, rispettando naturalmente le linee guida che poi l'amministrazione centrale darà ha dato. E così noi abbiamo fatto, noi abbiamo ritenuto insieme ai miei collaboratori che nel percorso di trasformazione della PA la tecnologia dell'informazione potesse diventare, utilizzo le parole del mio amico Gianni, un volano del cambiamento, implementandosi i processi di reingegnerizzazione di procedure, i processi operativi, ma solo mettendo al centro la vera punta di diamante, il fattore umano, valorizzando l'empowerment come risorsa strategica. Ed questo è stato il calcio d'inizio. Tutte le attività che abbiamo avviato nella mia prefettura hanno avuto un unico leitmotiv: fare della collaborazione un driver per l'innovazione, perché abbiamo riportato la frase di Michael Jordan: il talento ti fa vincere una partita, ma è solo il gioco di squadra che ti fanno vincere un campionato. Questo approccio infatti ha dato avvio a una riorganizzazione, una razionalizzazione, una semplificazione strutturale e gestionale perseguite attraverso anche l'utilizzo dell'ITC, applicate alle principali competenze della prefettura come l'antimafia, l'anticorruzione, la diffusione della legalità, che ha consentito di elaborare una vera e propria strategia che abbiamo proposto al territorio. L'abbiamo chiamata l'architettura della legalità e l'abbiamo rappresentata con questo tag cloud in cui sono indicati tutti i soggetti e i principi che devono contribuire insieme a noi a costruirla. Beh, la nostra strategia può sembrare un po' naif, disneyliana, no? Forse è così, perché come tutte le favole è un lieto fine: non disperare nel presente, ma credi fermamente il sogno diverrà realtà. Ed è grazie ad un'idea che il sogno è diventato realtà. È diventato realtà peraltro a costo zero. E così siamo riusciti, a costo zero, a creare un nuovo modo di fare amministrazione, puntando su un'informatizzazione spinta delle procedure, una migliore organizzazione del lavoro, una maggiore formazione, con il coinvolgimento e la partecipazione degli stakeholder e con la valorizzazione delle risorse interne, soppiantando la vecchia concezione burocratica dell'amministrazione e ingrandando la marcia su un nuovo approccio di analisi dei processi, il ciclo di Deming, meglio conosciuto come PDCA, implementato in tutte le attività in modo da creare un sistema efficiente e funzionale agli obiettivi. Un nuovo modo di fare amministrazione che punta su altri strumenti per conseguire i suoi obiettivi, applicandoli a quelli che sono i settori chiave del suo core business, che vedete qui, l'anticorruzione, l'antimafia. Ecco, ora mi devo fermare, naturalmente, l'educazione alla legalità, la lotta all'abusivismo. Mi fermo su alcuni aspetti perché altrimenti non si capisce come da questa teoria siamo passati alla pratica. A proposito proprio dell'antimafia e anticorruzione, noi qui con un finanziamento di 340.000 euro sul PON Sicurezza 2007-2013 abbiamo creato un sistema di banche dati divise in tre sezioni tra loro comunicanti: una antimafia per il rilascio della certificazione antimafia, una anticorruzione per l'adozione dei provvedimenti in materia di incandidibilità e di divieto a ricoprire cariche negli enti locali, e una sul monitoraggio degli appalti per evitare le infiltrazioni mafiose negli appalti durante la loro esecuzione. Poi abbiamo realizzato un sistema di videoconferenza per informare e formare i nostri interlocutori all'interno delle stazioni appaltanti, che noi abbiamo chiamato RUL, una nuova figura, il responsabile unico della legalità. E poi abbiamo ristrutturato tutto il terzo piano della prefettura per metterci su questi sistemi informativi. Il terzo piano che prima era così e poi è diventato così. Il tutto era finalizzato ad applicare la legge, il codice antimafia, che potenziava i poteri del prefetto naturalmente a costo zero, quindi rendere più immediato e tempestivo il procedimento di rilascio delle certificazioni antimafia, la legge anticorruzione. E tutto questo è stato possibile grazie proprio all'approccio bottom up, facendo della collaborazione la chiave del cambiamento, una collaborazione appunto con i RUL, con queste nuove figure, con i nostri interfaccia nelle stazioni appaltanti, una collaborazione con i cittadini e le imprese, perché abbiamo fatto in modo che siano i cittadini e le imprese che immettono attraverso una procedura guidata i loro dati nel sistema, risparmiando tempi e costi, la collaborazione con la magistratura, con cui abbiamo realizzato dei rapporti per l'applicazione della legge Severino. E infine, ma non ultima, una collaborazione con i nostri dipendenti, che hanno potuto verificare come attraverso l'applicazione dell'innovazione effettivamente il loro lavoro si sia semplificato. Questo ci ha consentito di estendere così le tutele antimafia anche, ecco, questo è la la slide sul cambiamento, di estendere dell'antimafia anche a delle attività private che erano prima escluse dalla certificazione antimafia attraverso un protocollo che abbiamo chiamato estate nella legalità. Ma abbiamo applicato questo metodo anche a un'altra attività fondamentale, attività sanzionatoria in materia di multe al codice della strada con il progetto Digital Synergy. Noi registravamo in questo settore un arretrato spaventoso nell'ordine di decine di migliaia di pratiche, e questa è una realtà che è comune a quasi tutte le prefetture in Italia. Con questo progetto ci siamo proposti non solo di azzerare l'arretrato, quindi zero task, ma anche di riuscire a lavorare praticamente senza arretrato, quindi work just in time. Lo abbiamo fatto anche qui, tutto il progetto è girato su un concetto, l'interoperabilità con il mondo istituzionale e con il mondo imprenditoriale. Abbiamo coinvolto, acquisendo questi dati in forma digitale, perché esistevano, attraverso dei rapporti con l'Arma dei Carabinieri, con l'ente Poste, abbiamo avuto questi rapporti con una società privata che con un contratto di sponsorizzazione gratuita ci ha offerto un software che permette di acquisire in maniera massiva questi dati e di metterli nel sistema. Ma ci siamo collegati anche con il cittadino, creando una banca dati in modo che il cittadino potesse verificare lo stato della sua pratica, trarre delle copie e partecipare in un certo senso al procedimento. Ma soprattutto abbiamo realizzato questa collaborazione con i dipendenti, sia con l'ufficio interno nostro che ha realizzato un software per la conversione massiva di questi dati e quindi l'immissione nel sistema di Equitalia, sia con le organizzazioni sindacali, perché noi poi questo progetto l'abbiamo realizzato con i nostri dipendenti. Quindi abbiamo applicato anche questo approccio per il contrasto dell'abusivismo commerciale, coinvolgendo non solo i commercianti, ecco questa è la slide sull'interoperabilità, attraverso il progetto Legalità Mi Piace, coinvolgendo i commercianti ma anche gli extracomunitari che fanno del commercio abusivo la loro fonte di reddito, e persino con i cittadini che acquistano. Infine abbiamo sperimentato questo approccio anche nella diffusione della legalità, partendo dal concetto che educare la legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori, insieme a tutte le istituzioni, a tutti i cittadini, a tutte le associazioni che credono in questo approccio. Abbiamo portato avanti una serie di iniziative infinite che non posso qui enunciare, cito soltanto l'ultima in ordine di tempo, la legalità viaggia on the road, un'indagine sulla sicurezza stradale nella provincia di Lecce, e abbiamo realizzato insieme a una società un portale dove tutti partecipano e in modo particolare abbiamo creato una cabina di regia per la prevenzione del bullismo e dell'uso delle droghe. Ogni informazione relativa a questa strategia può essere acquisita sul portale del progetto Architettura della Legalità. Ma gli obiettivi di tutte queste attività possono essere sintetizzate in obiettivi espliciti e in obiettivi taciti. Quelli espliciti sono quelli di realizzare, oltre alla nostra mission istituzionale, di assicurare gli obiettivi di spending review, di garantire lo snellimento dell'attività amministrativa, di attuare i precetti dell'agenda digitale. Quelli taciti, di assicurare una maggiore trasparenza dinamica, così come l'ha intesa proprio il Presidente Sismondi, massimizzare il livello di qualità percepita e migliorare il benessere organizzativo. Il tutto a saldo positivo. Naturalmente tutto questo comporta una valutazione che non può essere solo più quantitativa, ma qualitativa, perché in un'amministrazione antropocentrica, il cui obiettivo è quello di fare le cose insieme, non si può, come diceva prima Gianni, ci si può basare soltanto sui vecchi modelli e sul vecchio modo di giudicare le persone. La valorizzazione delle competenze, delle skill, del know-how, delle conoscenze tacite non può essere semplicemente sintetizzata con un punteggio di più che adeguato. Sarebbe riduttivo. Creare un nuovo clima, sentirsi nell'ambiente lavorativo come nella famiglia, festeggiare le feste o condividere le disgrazie, pensando di trovare comunque un modo per crescere anche in quelle occasioni, come soggetti e come organizzazione. Condividere tutto questo e condividere il proprio capitale umano non può che migliorare sia l'immagine esterna che l'immagine interna dell'amministrazione. In questi anni abbiamo raggiunto molti traguardi, ma ognuno di essi è stato la base per nuove iniziative e per nuovi progetti. Nella mia prefettura ci sono stati molti momenti belli in cui tutti abbiamo avvertito un cambiamento non solo della nostra istituzione, ma proprio un cambiamento nostro. Abbiamo realizzato innumerevoli iniziative. In tutte queste iniziative normalmente io partecipavo elaborando dei supporti multimediali che all'inizio li facevo da sola, dopodiché i miei dipendenti hanno capito che in occasione delle varie iniziative a cui partecipavamo dovevamo comunque elaborare dei supporti multimediali, ma alla fine siamo andati oltre, abbiamo assistito a una trasformazione per cui hanno imparato i collaboratori anche ad esprimersi in maniera diversa, con più fantasia, utilizzando anche un linguaggio meno burocratico. E poi c'è stata un'ulteriore evoluzione. I tradizionali incontri che magari si fanno, ecco, queste sono alcune delle slide che abbiamo realizzato in occasione dei tradizionali incontri che si fanno in occasione delle feste, del Natale, quando ci si scambia gli auguri, che sono in genere malinconici e fantozziani, in genere incontri conviviali un po' tristi così. In realtà invece poi si sono trasformati in riunioni vivaci, spiritose, in cui c'era un po' la gara nel fare delle cose diverse. Fino all'ultima iniziativa che abbiamo fatto a Pasqua, che abbiamo chiamato Piovono versi in prefettura, dove abbiamo realizzato una gara di haiku da me proposta, che ha trovato l'adesione di tutti i collaboratori. Ecco, in conclusione vorrei dire che ogni idea, ogni strategia, ogni processo può esistere e innescarsi solo se si aderisce ai valori che sono dietro quell'idea e ci si diventa parte attiva in un processo di miglioramento continuo. Ecco, qui vedete dei simboli giapponesi, il kai, che significa cambiamento, e zen, che significa buono, che insieme danno il kaizen, il miglioramento continuo di Masaaki Imai, che è stato coniato negli anni 90 per lo sviluppo dell'industria nipponica. A mio parere tale filosofia non può essere solo applicata alle pubbliche amministrazioni o alle aziende o soltanto per migliorare i processi organizzativi. Parliamo tanto di una pubblica amministrazione 2.0, dove c'è innovazione, digitalizzazione, informatizzazione, accesso, ma niente di tutto questo è possibile se non poniamo al centro della nostra attività, al centro del nostro interesse, della nostra linea di azione, il capitale umano. Solo così possiamo innescare il processo di cambiamento, se vogliamo puntare ad un'innovazione continua, a delle performance sempre migliori. Dobbiamo fare in modo che questa strategia diventi una life stance, una concezione di vita, perché la vera efficienza produttiva si ottiene attraverso l'umanizzazione del posto di lavoro e il vero cambiamento si ottiene a piccoli passi, attraverso un approccio bottom-up, incoraggiando ogni persona ad apportare dei piccoli cambiamenti con continuità, il cui effetto complessivo si ripercuote sull'intera organizzazione e sull'intera società. E tutto ciò può produrre veramente una rivoluzione culturale nel nostro paese, soprattutto nell'Occidente in genere, soprattutto dopo che la caduta dei regimi socialisti e la consapevolezza del fallimento delle teorie marxiste ci hanno fatto superare l'idea che si possa cambiare d'amblè tutto. Ecco, noi l'abbiamo fatto, certo è facile applicare un approccio di questo genere in una piccola amministrazione di periferia, ma se ci pensiamo bene ogni processo non è mai fine a se stesso, ma innesca un meccanismo di cambiamento che nasce, si sviluppa e si trasforma. Sì, l'umanesimo manageriale è possibile, ma volendo fare riferimento allo slogan di Forum PA, si può fare se andiamo oltre l'esperienza in sé. Si può fare se pensiamo che il cambiamento si realizzi anche attraverso il tacit knowledge, mettendo al centro dell'agire organizzativo la persona. Si può fare se riteniamo che questa attività, come per l'innovazione digitale, non sia fine a se stessa, ma diventi un driver per un nuovo modo di fare amministrazione, per realizzare sì un'amministrazione efficace, efficiente, trasparente, ma anche un'amministrazione amichevole, un'amministrazione proattiva, che crei il giusto contesto per diventare teatro di interoperabilità e cooperazione all'interno della struttura, con personale motivato, integrato, valorizzato, realizzando alti livelli di benessere organizzativo. Si può fare se consideriamo un umanesimo manageriale sociale un altro strumento a nostra disposizione, non solo per migliorare i rapporti all'interno della nostra unità organizzativa, ma per aiutare il Paese a superare la crisi e per assicurare uno sviluppo reale e sostenibile. La chiave di volta è condivisione, perché se è vero che si può fare, se abbiamo un'idea e la voglia di trasformarla in innovazione operativa, è altrettanto vero che si può fare soltanto se coinvolgiamo tutti gli stakeholder interni ed esterni, se passiamo attraverso un approccio peer-to-peer dal team building al team working, uniti con un unico obiettivo, per crescere e crescere innovando. Quindi sì, si può fare con mente, cuore, spirito e energia. Sì, proprio energia. Il primo principio della termodinamica, e concludo, dice che in un sistema isolato niente si crea, niente si distrugge. Ma noi a Lecce abbiamo provato a sfatare questo postulato, perché lavorare insieme in un sistema non isolato crea una nuova fonte di energia, non pari alla somma dei singoli apporti, perché uno è più uno in un'amministrazione umanistica non farà mai due, ma tre o un numero superiore a tre. Provare per credere. John Gardner diceva: ci troviamo continuamente di fronte a una serie di grandi opportunità brillantemente travestite da problemi insolubili. Anche questo si può fare insieme. Grazie.
Bene, devo dire che sentire un prefetto della Repubblica che parla citando i principi della termodinamica e la poesia, spaziando fra tutto, fa solo piacere. Credo che se uno degli obiettivi